Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Per tutti i credenti in Gesù, questo è il grande giorno della gioia, della festa. Ricordiamo all'inizio di questa Eucaristia la parola che Gesù disse, secondo il Vangelo di Giovanni, alla vigilia della sua morte: «Se mi amaste, sareste nella gioia sapendo che io me ne vado, perché vado al Padre, e il Padre è più grande di me». Ecco, pensiamo a Gesù, alla sua gioia, alla sua gloria, e chiediamo di poter gioire sempre, tutti i giorni della nostra vita, della risurrezione del Signore Gesù, che è la primizia di tutti i risorti.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 10, versetti 34-43. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la parola che Egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A Lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome». Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, capitolo 3, i primi 4 versetti. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Al capitolo 20, versetti 1-9. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutte e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro, si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti.
Parola del Signore.
Dio, dice l'Apostolo Pietro nella prima lettura presa dagli Atti, ha annunciato, ha inviato la pace per mezzo di Gesù, che è il Signore di tutti, il Signore di Israele e di tutto il mondo. Pietro parla nella prima lettura a Cornelio e alla sua famiglia e annuncia la risurrezione di Gesù in questa forma. Gesù ha annunciato la pace fra Dio e gli uomini. E poi ricorda la carriera di Gesù. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni. E così Pietro riassume sinteticamente la vita di Gesù, la sua missione, come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute. E poi giunge al vertice della vicenda di Gesù, quando Dio lo risuscitò da morte. Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio. E questo è un punto centrale, e questo è la volontà di Dio. Qui Pietro non spiega perché, non spiega perché Dio ha fatto questa scelta, e cioè che Gesù risorto non sia apparso a tutto il popolo, cioè qui a tutto Israele, ma sia apparso solo a testimoni prescelti da Dio. Ma poi il libro degli Atti degli Apostoli lo spiega. Comunque, Pietro qui aggiunge: a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti. Noi sappiamo che Luca, che scrive gli Atti degli Apostoli, è il proprio Luca che ci presenta un periodo in cui Gesù è tornato, per così dire, alla comunanza, alla vita comune, sia pure in modo, penso, straordinario, che aveva prima coi suoi apostoli, coi suoi discepoli più stretti. Mangiava e beveva con loro e parlava, lo dice il primo capitolo degli Atti. Per 40 giorni spiegò loro il regno di Dio, ciò che riguarda il regno di Dio, cioè spiegò loro qual era il disegno di Dio e perché, non avveniva subito la trasformazione di tutta la realtà che la risurrezione del Messia, di Gesù, avrebbe portato. Ecco, allora qui abbiamo una prima cosa per noi da raccogliere in questa festa di Pasqua. A noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la risurrezione dai morti e ci ha ordinato di annunziare al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio. Vuol dire che con la risurrezione Dio lo ha costituito giudice dei vivi e dei morti. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Ecco che abbiamo qui, come in tante altre pagine degli scritti apostolici del Nuovo Testamento, il punto centrale della redenzione in questo momento della storia del mondo e in questo momento della nostra vita. La redenzione in questo momento essenzialmente è il perdono dei peccati. Non è questa tutta la redenzione. La redenzione è anche alla fine la risurrezione dai morti, è il riscatto totale di tutta la creazione, di tutta l'umanità. Eppure adesso, in questo momento, nel nome di Gesù, già dal giudice si può ottenere il perdono. Perché? Perché il giudice è colui che ha dato la vita. Il giudice è anche il pastore, che ha dato il suo la vita, ha sacrificato se stesso fino al sangue per amore delle sue pecore. E quindi è un giudice che anzitutto perdona. Ecco, questo mi sembra il primo messaggio qui. Poi la seconda lettura che torna in questo giorno di Pasqua è l'inizio del capitolo 3 della lettera ai Colossesi. Se siete risorti insieme con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Questo modo di parlare può sembrare, rischia di essere interpretato come una grande esagerazione. Non in tutte le lettere, non in tutti gli scritti del Nuovo Testamento si parla così. Per esempio, nella lettura ai Romani che abbiamo ascoltato questa notte nella veglia, non si dice esattamente così, non si dice che siamo già risorti e che siamo già ascesi al cielo e che sediamo alla destra di Dio insieme con Gesù, non si dice così, si dice che siamo morti e che in noi c'è già un principio nuovo di vita e che possiamo perciò, dobbiamo vivere con quelle energie che ci consentono di non sottometterci al peccato, di lottare contro le nostre passioni, e sono energie di risurrezione, energie dello Spirito Santo. Qui quello che ascoltiamo deve farci impressione, deve colpirci questa insistenza. Se siete risorti insieme con Cristo, non siamo solo morti, anche risorti, cercate le cose di lassù, e poi aggiunge: la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Ci vuole far capire la grandezza, sia pure nascosta, del battesimo e di tutta la vita in Cristo. Ciò che ci lega a Gesù è così forte. Ciò che Gesù ha fatto per noi e ciò che ci ha già comunicato mediante il battesimo e i sacramenti è così potente che la nostra vita, in realtà, la nostra vera vita, sia pure nascosta, non è più qui, ma è quella che vive Gesù presso Dio. E poi aggiunge: quando Cristo, che è la vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. È vero, con questa frase, con queste parole, mostra che non tutto è compiuto, neanche in noi, eppure presenta gli eventi finali, cioè il nostro riscatto totale, la nostra risurrezione dai morti, come una manifestazione di quello che c'è già. C'è in modo iniziale, c'è in modo nascosto, ma c'è già. Il nostro legame con Gesù risorto e glorificato è così forte, non per noi, ma per Gesù, per quello che ha fatto Lui attraverso il battesimo. Qui si parla del battesimo. È così perché Gesù, con la sua risurrezione, con la sua morte e risurrezione, ha stabilito un rapporto non solo con i credenti in Lui. Questo dobbiamo ricordarlo. Gesù, con la sua morte e risurrezione, non ha stabilito un rapporto solo con chi lo conosce e con chi crede in Lui. Ha stabilito un rapporto con tutta l'umanità. Con tutta l'umanità. Anche se non lo conosce. È il Salvatore di tutto il mondo. E ha salvato tutti gli uomini. E questa è la grande premessa. Però, per chi è già in Cristo, ha un anticipo di questa salvezza fin da ora. Ecco allora quello che l'Apostolo dice qui. Questo anticipo è un anticipo molto grande. E considerate che la vostra vita vera è già con Cristo, è già risorta. E perciò poi vuole che noi ne tiriamo le conseguenze, ecco, di non cercare le cose della terra. L'autore intende le nostre passioni, non intende la carità verso i fratelli. Non dobbiamo occuparci di ciò che è sulla terra, non intende questo, intende di non avere i desideri terreni, ma di cercare invece tutto ciò che ci rende sempre più conformi al Signore Gesù. Ecco poi il Vangelo che abbiamo ascoltato è sempre questa domenica di Pasqua, il racconto nel Vangelo di Giovanni della nascita della fede in Gesù risorto, nel discepolo che Gesù amava, senza averlo ancora visto. Questo mi sembra il punto qui che l'Evangelista Giovanni vuole mettere in primo piano. E perciò racconta, in questo racconto che ha tanti tratti, almeno io lo sento così, di una testimonianza personale, oculare, racconta tanti particolari apparentemente inutili, e cioè, Pietro e lui, e il discepolo che è sempre innominato, il discepolo che Gesù amava, che correvano insieme. Non è che sia così importante mettere in un Vangelo che correvano insieme, e addirittura che poi invece il discepolo amato arriva prima al sepolcro, però guarda, vede i teli, però non entra, e il primo a entrare è Pietro, poi entra anche lui. Tutti questi particolari, questo racconto, sono fatti in modo da mettere in grande rilievo il momento in cui il discepolo amato entrò e non vide solo i teli, vide anche il sudario, e da ciò che vide comprese e credette. Così dice l'Evangelista, e vide e credette. E poi spiega perché non avevano ancora creduto fino a quel momento, perché non avevano ancora capito la Scrittura. La conoscevano, ma non l'avevano compresa, che cioè Egli, il Figlio di Dio, il Messia, doveva risorgere dai morti, cioè doveva morire, che il Messia doveva morire. E per essere veramente il Messia doveva risorgere dai morti, doveva avere una nuova vita. Ecco allora quello che ha capito Giovanni l'Evangelista, il discepolo amato. Vedendo quello che vide, si è ricordato delle Scritture e le ha capite. E questo dice anche a noi una grande verità. Ecco, ci conforta e ci conferma in quello che poi tante pagine del Nuovo Testamento ci dicono, dove è basata la nostra fede in Gesù risorto. Perché la nostra fede in Gesù risorto ha un fondamento. Questa fede è un dono di Dio. E se non ci fosse sempre il dono di Dio continuo in noi, che tiene viva la fiamma della fede, anche quando abbiamo tanti dubbi, perché il dubbio non è la negazione della fede. La negazione della fede è il peccato. Non è il dubbio. Il dubbio è una prova. La fede, per natura sua, non possiamo vedere il Cristo risorto. Ciò che tiene vivo questa fiamma della fede è sempre lo Spirito di Dio in noi, è il dono continuo di Gesù. Eppure la fede nostra, la fede della Chiesa, ha un fondamento. È quello che ci dice il Nuovo Testamento, che ci dice anche questa pagina. E il fondamento ha due pilastri, due gambe. La nostra fede cammina su due gambe. Una è la testimonianza di coloro che lo videro. E infatti anche Pietro dice così negli Atti degli Apostoli: Dio dispose che non apparisse a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti. La testimonianza di coloro che hanno visto il Signore risorto. Questa è il primo fondamento della nostra fede, ma questo fondamento non sta da solo, è insieme alle Scritture. Come fu per Giovanni? A quel punto capì le Scritture. E la testimonianza per noi degli Apostoli, insieme alle Scritture, che ci mostrano, che a quel punto le comprendiamo meglio, e ci mostrano come il Messia, per essere veramente tale, doveva morire e risorgere. A quel punto noi comprendiamo meglio queste Scritture e vediamo che la nostra fede si fonda su questi due grandi pilastri, e difatti noi vediamo, e ho concluso, non voglio trattenervi troppo, non dobbiamo stupirci che nei Vangeli, nelle lettere apostoliche, dovunque, noi troviamo continue citazioni e allusioni alle Scritture. Non starebbe in piedi la testimonianza se non ci fossero le Scritture. La nostra fede sta in piedi, la fede della Chiesa, fondata su questi due grandi pilastri che si tengono l'un l'altro: la testimonianza dei discepoli che hanno mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione, e le Scritture illuminate dagli eventi che parlano del mistero del Messia.